ferite che non sono la tua. Ribelli, donne che sfidarono la mafia, di Mimma Scigliano.
Le donne, nate in famiglie mafiose e sposate a mafiosi, hanno risposto per decenni allo stereotipo di fedeli compagne, discrete e premurose, custodi di segreti, silenti complici, seguaci di una cultura omertosa e portatrici di rispetti incondizionati verso padri, mariti, fratelli. Come succedeva nella società civile, anche nella mafia la donna non aveva un grande peso. Le donne non avevano un ruolo nell'organizzazione mafiosa. Non potevano essere mafiose. Un retaggio culturale perpetuato anche nei percorsi giudiziari. Per lungo tempo il reato dell'associazione mafiosa al femminile si ritenne inapplicabile, perché una donna, in quanto donna, non sarebbe stata in grado di essere mafiosa. Fino al 1990 solo una donna era stata incriminata. Nel 1995 si ebbe un'impennata. Le donne coinvolte in associazioni mafiose divennero 89. La mafia come organizzazione non riconosceva alle donne nessuna prerogativa, nessun potere. Le donne agivano esclusivamente in uno spazio domestico e si occupavano dell'educazione dei figli. Le madri educavano le figlie a loro immagine e somiglianza e i figli a immagine e somiglianza della mafia. Sono i maschi gli eredi degli imperi criminali, i futuri boss di clan dominanti e potenti, e alle madri spetta il compito primario di educare i figli maschi alla vita di uomini di mafia. Una brava mamma di mafia trasferisce al figlio i codici di Cosa Nostra. Gli insegna a essere un uomo d'onore e a crescere con l'idea di appartenenza. Perché nella mafia sei perché appartieni. Esisti perché appartieni. Appartieni a eserciti familiari che non ammettono ripensamenti e debolezze. Il sangue è l'unica cosa che conta. E l'onore conta ancora più del sangue. Una mamma di mafia insegna al suo figlio di mafia che dal codice dell'onore non si scappa e nell'onore c'è anche la vendetta. La madre inculca nel proprio figlio la convinzione che se mai suo padre, suo fratello o un parente prossimo verrà ucciso, sarà lui a dover fare giustizia. Per decenni molte donne di mafia hanno allevato generazioni di mafiosi e hanno operato scelte di campo, sposando la legge criminale e non quella dello Stato. Col trascorrere del tempo e con il sangue versato negli efferati crimini messi in atto da Cosa Nostra, si assiste a una mutazione genetica nel mondo delle donne di mafia. Accanto alle donne che rispondono ancora agli stereotipi e sono legate ostinatamente alla tradizione, si fanno strada quelle che aprono gli occhi e la mente alla possibilità di poter scegliere un altro modo di vivere e di pensare. La generazione delle collaboratrici di giustizia nasce dal dolore. La maggior parte di loro sono vedove, orfane, madri alle quali hanno ucciso i figli, che dopo la morte violenta di un loro congiunto passano dal lutto privato alla testimonianza pubblica. Il dolore è forte, ma il desiderio di vendetta lo è altrettanto. Nel momento stesso in cui quei figli a quali hanno insegnato la vendetta, vengono uccisi, queste donne comprendono che l'unico modo per avere una rivalsa è dare il proprio contributo alla giustizia.
Mi hanno tolto mio figlio. Fino a che mi avevano tolto mio marito, io non avevo detto niente. Ma mio figlio è sangue mio e io devo reagire.
Sono le parole di Serafina Battaglia, la prima collaboratrice di giustizia in Italia. Figura di madre coraggio controversa. Una madre che per amore del proprio figlio combatté una battaglia rivoluzionaria per i suoi tempi. Sfidò le regole di una società omertosa. Andò oltre tutti gli schemi, infrangendoli con rabbia e veemenza. Fu la prima a schierarsi contro il potere indiscusso della mafia, a portare Cosa Nostra nelle aule giudiziarie e ad attaccarla con gesti eclatanti che nessuna donna di mafia aveva mai compiuto.
I mafiosi sono pupi, fanno gli spavaldi solo con chi ha paura di loro, ma se si ha il coraggio di attaccarli e demolirli diventano vigliacchi. Non sono uomini d'onore, ma pezze da piede.
Serafina paura non ne ha.
Io paura non ne ho, perché quello è mio figlio. Non ne avrò mai paura in vita mia, mai.
Un personaggio straordinario, insolito e ribelle, che suscitò anche la fantasia di Leonardo Sciascia, che su di lei creò una storia cinematografica. Il film, sul soggetto originale dello scrittore, doveva essere diretto dal regista Carlo Lizzani e intitolato Vedova della Mafia. Ma la pellicola non vide mai la luce per ragioni mai conosciute. Forse, come spesso succede, in questa storia la realtà supera la finzione.
Mio marito era un mafioso.
Serafina Battaglia è la compagna di Stefano Leale, commerciante e uomo d'onore. Per vivere con lui lascia il marito, provocando un vero scandalo nella società siciliana di allora. Stefano è un affiliato della potente famiglia dei Rimi, a capo di Alcamo, già prima del secondo conflitto mondiale. Serafina diventa una donna di mafia, è a conoscenza degli affari del compagno e del suo ruolo all'interno dell'organizzazione criminale.
Mio marito era un mafioso. Nel suo negozio di torrefazione si radunavano quelli di Baucina e di Alcamo. Li conosco a uno, so quello che hanno fatto. Poi mio marito mi confidava tutto. Una donna di mafia invece tace e cova vendetta.
Mio marito, racconta il giudice Cesare Terranova, capo dell'ufficio d'istruzione del Tribunale di Palermo, era un mafioso.
Li conosco a uno, poi mio marito mi confidava tutto.
Conosceva tutti i mafiosi che trascorrevano i pomeriggi nella sua bottega di caffè. Tutti, a partire dal vecchio boss Vincenzo Rimi, esponente della Democrazia Cristiana e amico di numerosi politici del tempo, considerato il leader morale di tutta Cosa Nostra siciliana degli anni 50 e 60, e da suo figlio Filippo Rimi. Il loro è un clan potente che non si commuove e non perdona. Non perdona neppure Stefano Leale, compagno di Serafina, colpevole di un presunto atto di infedeltà alla famiglia, che paga con il sangue il 9 aprile 1960. Per Serafina è tempo di lutto e di silenzio. Si veste di nero e tace. È così che fa una donna siciliana. Una donna di mafia invece tace e cova. Cova vendetta.
Una donna di mafia invece tace e cova. Cova vendetta.
quella vendetta di cui si è fatta detentrice ed educatrice come madre. E Serafina era stata una buona mamma di mafia. Aveva trasmesso al figlio, Salvatore Lupo Leale, detto Totuccio, figlio adottivo di Stefano, il codice d'onore di Cosa Nostra, che comprendeva il dovere di vendicare i propri congiunti morti ammazzati.
«Alzati che hanno ammazzato a tuo padre. Alzati e valli ad ammazzare»,
ripeteva ogni mattina al figlio. Era sicura che i mandanti dell'omicidio di Stefano fossero i Rimi e istigava il figlio a vendicare l'onore del padre e a organizzarsi per eliminare i potenti boss. Salvatore si convinse e decise di portare a compimento i propositi di vendetta suoi e della madre. Solo la vendetta avrebbe potuto dissolvere il lutto e quietare il dolore. Al dolore invece si aggiunse altro dolore. L'attentato di Totuccio contro i presunti mandanti fallì ancora prima di compiersi. I sicari dei Rimi arrivarono prima. Il 30 gennaio 1962 il figlio di Serafina Battaglia fu ucciso come il suo patrigno. Aveva 21 anni, 5 mesi meno 3 giorni.
Mi hanno tolto mio figlio. Fino a che mi avevano tolto mio marito, io non avevo detto niente. Ma mio figlio è sangue mio e io devo reagire.
La reazione di Serafina Battaglia fu improvvisa e imprevedibile. Da sfinge e silente si trasformò in madre coraggio, scegliendo l'unica strada possibile, quella mai contemplata da nessuna donna di mafia prima. Serafina infrange il muro dell'omertà. Parla.
Parla e sceglie di parlare.
A raccogliere la sua testimonianza è il giudice istruttore Cesare Terranova. A lui fa i nomi dei responsabili degli omicidi del suo compagno e di suo figlio. E non solo.
Serafina è un fiume in piena. Le sue parole vanno a colpire il cuore del sistema della criminalità organizzata locale.
Serafina è un fiume in piena. Racconta i segreti di Cosa Nostra in modo circostanziato, non tralasciando nessun dettaglio. Il giudice Terranova è uno dei pochissimi ad ascoltarla e a starle vicino. Per il resto, Serafina è sola. I suoi parenti la giudicano una povera pazza. Si è messa in testa di sfidare la mafia. Non può che essere una povera pazza. Lei però non si ferma. Vuole arrivare fino in tribunale.
Non ne avrò mai paura.
Il primissimo è Mario Francese, del Giornale di Sicilia, che si interessa alla sua storia aiutandola concretamente. Le procura un avvocato con gratuito patrocinio. Anche Mauro De Mauro, del quotidiano serale L'Ora di Palermo, le sta vicino e la sostiene. Con questi pochi alleati, Serafina Battaglia, nel 1969, arriva al processo presso la Corte d'Assise di Perugia. Entra in aula con il velo nero in testa, coperta e avvolta nel suo lutto e nel suo dolore. A malapena le si scorge il viso.
Serafina però non ha nessuna intenzione di nascondersi.
Quello è il suo momento, il suo palcoscenico. Non c'è altro modo per rivalersi sui mafiosi e per ottenere giustizia per suo figlio e per il suo compagno. I suoi gesti di sfida nei confronti di Cosa Nostra riempiono i titoli dei giornali. La sua storia diventa un caso mediatico. Nella sua borsetta, Serafina porta con sé il fazzoletto intriso di sangue del figlio, che non esita a esibire davanti ai giudici. Come non si fa remore a tirare fuori tutta la sua rabbia nei confronti degli imputati. Un giorno si fa largo tra i banchi del tribunale e, avvicinandosi alle gabbie dove sono rinchiusi, guarda dritto in faccia uno di loro, Marco Similia, detto il malato, e urla:
tu, Marco, tu hai bevuto il sangue del mio Totuccio, e perciò io qui davanti a Dio e davanti agli uomini ti sputo in faccia.
E lo fece, senza pensarci un secondo di più. Poi si inginocchiò davanti ai giudici, baciò a terra, alzò la mano destra, disegnò una croce nell'aria e gridò ancora:
tutti i mafiosi sono cornuti.
Niente di tutto questo si era mai visto prima in un'aula giudiziaria. E ancora di più, nessuna donna aveva mai osato tanto. Quello stesso giorno, gli strilloni del quotidiano palermitano L'Ora urlarono fino al tramonto:
una donna accusa il boss.
Dal 1969 Serafina Battaglia diventa testimone di giustizia in molti processi contro la mafia. Gira infaticabilmente tutta l'Italia: Perugia, Catanzaro, Bari, Lecce. 9 anni di deposizione nei tribunali della giustizia terrena, alla quale Serafina credeva, ma relativamente.
Ho fiducia nella giustizia relativamente. Non perché non sono uomini di coscienza, possono fare relativamente. Perché la giustizia ha bisogno della fotografia mentre uno spara. Non ci bastano le lettere, non ci basta che parli la madre e i testimoni. Quella divina è più di quella terrena. Quella terrena vale relativamente.
Parole profetiche che vengono confermate il 13 febbraio 1979, quando la Cassazione annulla le sentenze che in primo grado e in appello avevano condannato Vincenzo Rimi all'ergastolo. Tutti gli imputati vengono assolti per insufficienza di prove.
Sono passati 17 anni dalla morte di Totuccio. La battaglia di Serafina si conclude per sempre.
Alla vedova con la lupara, come l'aveva ribattezzata la stampa, alludendo al fatto che andasse in giro sempre con una pistola nel corpetto per paura di essere ammazzata, non rimase che rinchiudersi nel suo lutto.
Un lutto perpetuo, senza giustizia.
Si chiuse nella sua casa di Palermo, in corso Camillo Finocchiaro Aprile. Corso Olivuzza, lo chiamano i palermitani. Non uscì più per oltre 20 anni.
Rimase sepolta nel suo sacrario, davanti a un altare che aveva allestito appositamente per piangere i suoi cari.
Davanti alle foto di Stefano e Totuccio, alla luce di candelabri di quello che era diventato un vero e proprio santuario. Recitava ogni sera 10 Padre Nostro, 10 Ave Maria e un Gloria, invocando una giustizia divina che per lei contava di più della giustizia terrena. Morì il 10 settembre 2004, a 84 anni, dimenticata e sola, come aveva iniziato la sua battaglia. Quelli che l'avevano aiutata a denunciare, il giudice Cesare Terranova, i giornalisti Mario Francese e Mauro De Mauro e il brigadiere Lenny Mancuso, morirono prima di lei, tutti in tempi diversi, ammazzati dalla mafia. Nel 1966 Serafina Battaglia, intraprendendo la sua guerra con Cosa Nostra, disse al giudice Terranova:
se le donne dei morti ammazzati si decidessero a parlare così come faccio io, non per odio, per vendetta, ma per sete di giustizia, la mafia in Sicilia non esisterebbe più da un pezzo.
Pronunciando quelle parole, Serafina non sapeva ancora che tante altre donne di mafia avrebbero seguito il suo esempio. E lei l'antesignana delle collaboratrici di giustizia che negli anni hanno inferto dei colpi a Cosa Nostra. Donne di mafia che hanno dato il loro contributo alla giustizia per le ragioni più diverse. Molte sono state capaci di assumere decisioni autonome, non condizionate da un evento delittuoso e da un lutto.
Trovando il coraggio di rompere il loro legame con la mafia.
Trovando il coraggio di rompere il loro legame con la mafia.
Il coraggio di rompere il muro di omertà. Il coraggio di scegliere la legge dello Stato.
Keys and my pride. The tattoo parlor's warm, and so I hustle there inside. And the grinding of the buzzsaw, would you want that thing to say? I said, just don't misspell her name, but she's the one that got away.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliorini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.it.
www.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio. Some say you once killed a man with a guitar string. He's been seen at the table with the kings. Well, he once saved a baby from drowning. There are those that say beneath his coat there are wings. Well, some say they fear him.
Yeah.